Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Bore. Renault sono in crescita. Perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi. In certe regioni del mondo sarà caldo, torrido e ci sarà la siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ma cominciamo dall'iniziativa lanciata dall'UDC contro una Svizzera da 10 milioni. A fine aprile si constatava una parità. Ora i no sono al 52%, i sì soltanto al 45%. Alan Crameri.
Leggero calo del sì, avanzata del no. I fronti sono ancora vicini, ma per l'Istituto GFS si può parlare di un trend verso il no. Al responsabile Lucas Golder chiediamo se non ci sia il rischio di sbagliarsi in sondaggi su questi temi, come era stato con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata poi in votazione nel 2014.
Bei der Masseneinwanderung hatten wir starke Anzeichen, dass eine Protestabstimmung.
Allora nel 2014 c'era stato un voto di protesta con un segnale lanciato alla politica. Questa volta invece, secondo Golder, i sondaggi mostrano che il popolo si sta occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze, e come spesso in questi casi poi aumentano i no. In queste ultime settimane cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur di un presunto estremista di origini turche può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
E l'altro tema in votazione sul piano nazionale è la modifica della legge sul servizio civile con misure per ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52 al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40 al 46. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson.
Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
Il sì resta in leggerissimo vantaggio con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato questa vicenda in caso politico. Chiara Savi.
I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde l'agente, non credo proprio.
Put the hand in the cuff, mate.
E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
E ora parliamo di clima, perché è in arrivo quello che è già stato definito un super El Niño, che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato però al cambiamento climatico, spingerà ancor più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9, spazio allo sport. Buona giornata.